Senti chi ricerca. Storie di ricerca e di ricercatori. Un programma realizzato da Ustation e Raduni per Everyday Science. Notte dei ricercatori 2011. Coordinata da Aster Bologna e promossa dalla Commissione Europea.
Benvenuti alla settima puntata di Senti che ricerca, il format radiofonico promosso da Ustation, Raduni e Aster di Bologna, che vi farà conoscere la ricerca in tutti i suoi aspetti nei vari atenei italiani. Questo percorso ci porterà dritti dritti alla Notte dei Ricercatori 2011, che si terrà il 23 settembre. Quest'anno raddoppiano le città che partecipano alla manifestazione e sono ben 15, dal nord al sud della penisola. Bologna rimane l'evento centrale e accenderà le luci della Notte dei Ricercatori in contemporanea con Ferrara, Salerno, Verona, Cagliari, Faenza, Cosenza, Asiago, Pavia, Napoli Capodimonte, Lerici, Pisa, Teramo, Piacenza e Catania.
Senti chi ricerca. Storie di ricerca e di ricercatori.
Siamo con Leonardo Boncinelli, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Economiche di Pisa. Ciao Leonardo.
Ciao.
Ciao. Ci chiedevamo qual è il tuo campo di ricerca e come il tuo lavoro può dare un contributo alla, diciamo, alla vita di tutti noi nella quotidianità.
Sì, io mi occupo di economia politica e in particolare di teoria dei giochi. L'economia politica, in breve, analizza il comportamento degli individui quando interagiscono tra loro, quindi vivono in società. Normalmente c'è un'attenzione particolare al fatto che il loro comportamento sia vincolato da una scarsità di risorse disponibili. Le metodologie di ricerca dell'economia politica sono le più diverse, dall'analisi storica all'analisi matematica. La teoria dei giochi propone un modello formale, quindi matematico, per studiare l'interazione di agenti che sono, diciamo, intelligenti e interessati agli esiti di un gioco, per raggiungere i quali sono importanti le decisioni di tutti gli agenti del gioco, non di un solo, e quindi c'è interazione. Io in particolare mi occupo di teoria dei giochi applicata a alcuni problemi, ad esempio giochi di segnalazione per il caso in cui gli individui siano interessati al loro status sociale, intendo il caso in cui ad esempio spendono in acquisto di beni di consumo cospicuo, cioè non utili per se stessi, ma utili in quanto permettono di segnalare una ricchezza che non è visibile e quindi di poter accedere a posizioni nella gerarchia sociale più elevate, che permettono ad esempio, non so, di incontrare un partner migliore o di accedere a alcuni club esclusivi.
E tu nella tua esperienza, ecco, cosa hai trovato, un ambiente favorevole qui a Pisa? Tu sei di Firenze, giusto?
Sì.
Sì, ecco, diciamo, com'è stato il tuo percorso di ricercatore fino a qui? Come, personalmente, qual è stato l'impatto, le difficoltà?
Sì, io sono nato e cresciuto a Firenze, dove ho fatto l'università, mi sono laureato in economia politica. Dopodiché ho fatto un dottorato in economia politica sempre all'Università di Siena, dove poi ho anche goduto di un assegno di ricerca, fin quando, dopo numerosi tentativi e partecipazione a tanti concorsi pubblici, sono riuscito a entrare come ricercatore universitario di ruolo all'Università di Pisa dallo scorso dicembre, quindi diciamo sono relativamente nuovo in questa realtà. Devo dire che l'ambiente del dipartimento è stato subito molto familiare, e ho conosciuto molte persone che da un punto di vista umano mi sono state subito vicine. Ancora non ho avuto esperienza didattica, ma credo, dati presupposti, diciamo, favorevoli, che non ci dovrebbero essere particolari problemi.
E quali sono le tue passioni, i tuoi hobby, diciamo, fuori dal tuo ambiente di lavoro?
A me piace andare a correre, può sembrare strano perché insomma, capisco che non sia il massimo del divertimento nel momento in cui uno inizia a correre, anzi molto spesso nei momenti immediatamente precedenti quando vado a correre mi prende sonno, mi fa tremendamente fatica andare, però poi diciamo faccio uno sforzo, ci vado e dopo 40 minuti, un'ora di corsa, quando sei molto stanco ti senti comunque soddisfatto, spossato ma felice, insomma. E ok, oltre ad andare a correre, diciamo, mi piace viaggiare quando è possibile. Per fortuna questo tipo di lavoro, con congressi, conferenze anche internazionali, in un certo senso spinge a viaggiare. E poi aggiungo, diciamo, di mio, quando possibile, durante il periodo di vacanza, insomma, possibilmente conoscere posti nuovi, non solo quindi insomma andare al mare per prendere il sole, ma conoscere realtà diverse, culture.
Bene, questo insomma per quanto riguarda le tue passioni. Ci vuoi introdurre il pezzo che ci hai scelto, magari anche dicendoci, motivando anche la tua scelta?
Sì, il motivo è abbastanza semplice. Diciamo che in molti dei miei primi viaggi, quando avevo insomma 19-20 anni, in macchina con i miei amici, andavamo in Spagna o in altri posti, passavamo moltissime ore appunto alla guida dandoci il cambio, e uno dei pezzi più, diciamo, on the road come stile era questo che vi propongo, ovvero Like a Rolling Stone di Bob Dylan.
E noi ce lo ascoltiamo. Grazie Leonardo e a presto.
Grazie a voi. A
ciao.
Presto.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Senti chi ricerca. Storie di ricerca e di ricercatori.
Con noi c'è Bruna Vinci, ricercatrice eco manager presso il CNR di Pisa. Ciao Bruna.
Ciao.
Grazie per essere qui.
Il tuo percorso che ti ha riportato a Pisa.
Allora, parto come tutti e quindi vi racconto di un percorso di molti qui all'Università di Pisa. E, le difficoltà, tanti sogni e molti stimoli è un'occasione, l'occasione del dottorato, per poi prendere una certa decisione che è quella: rimango all'estero con una supercarriera agevolata, un tempo indeterminato, una precarietà formale che svanisce, oppure rientro con una grande voglia di rifare, di distruggere tutto e ricostruire la mia vita.
E di che cosa ti occupi in particolare oggi al CNR?
Partendo dallo studio del metabolismo corporeo, quindi simulatori in vitro di metabolismo, e dopo un nuovo studio che è quello della gestione ambientale, ritorno a rivalutare il metabolismo in un ambiente un po' più ampio, che è quello naturale, la natura rispetto all'uomo e l'uomo rispetto alla natura.
Cosa ti ha spinto, nonostante tutto, a ritornare in Italia, in particolare a Pisa?
Senti, ti voglio brevemente dire che divido il mio percorso in alcune fasi, che quella universitaria ne abbiamo parlato e quella del dottorato che mi ha portato a fare un po' di giretti sia in Italia che all'estero. Poi per fortuna sono stata riconfermata attraverso un postdoc, sono approdata in Inghilterra dove la tecnologia un pochino ci agevola, ecco. Però lì, mentre lavoravo, ho pensato a ciò che stava succedendo qui in Italia. C'è stato un momento di crisi, di scelta, di costruzione, di rinnovamento.
Quali sono invece le tue passioni?
Tantissime, guarda, ho iniziato durante il periodo dell'università con lo sport, lo fanno un po' tutti, però il mio è stato un po' un percorso particolare perché nulla, ho fatto l'arbitro di calcio, la prima donna nella sezione di Pisa a fare il guardalinea in Serie D. La musica non diciamo prodotta, ma la musica ascoltata, un ambiente e un connubio con il piacere, quindi il vino, sono anche un sommelier e attualmente cerco insieme a delle persone di proporre delle attività che possano essere correlate un po' al piacere e quindi alla musica, ai vini e ai vinili.
Cosa ti ha spinto nonostante tutto a ritornare in Italia, in particolare a Pisa?
Sono rientrata perché volevo costruire qualcosa qui in Italia e mi sono rinnovata. Ecco perché un percorso un po' atipico, partendo da laboratorio, che poi mi porta magari a un lavoro un po' più d'ufficio, che però mi dà tanta soddisfazione perché so di stare a lavorare per il mio paese, comunque un ambiente che mi piace tanto.
E quali sono i tuoi sogni, le tue ambizioni per il futuro, quindi?
La mia ambizione è il mio sogno, perché volare è potere e sognare è potere, lo so questo, è quello di far qualcosa per me di concreto qui in Italia, quindi perché no, magari prima o poi una posizione più definita all'interno della struttura pubblica italiana e qualche progetto in più che va al di là della scienza, oppure diciamo una multidisciplinarità scientifica, quindi non lo so, magari un bar delle scienze, ti piace?
Sì, un bar delle scienze. Lanciamo anche il pezzo che tu ci hai richiesto, se ce lo vuoi introdurre, cosa significa per te, e poi ce lo presenti.
Senti, io ho qui con me tre frasi. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. L'ideologia, malgrado tutto, pensa ancora che ci sia. È la passione e l'ossessione della nostra diversità, che al momento dove è andata non si sa. Quindi ora basta, iniziamo a lavorare noi. È il pezzo Destra e Sinistra di Gaber.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blue jeans che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra, non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano e da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra, ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ehi. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
Senti chi ricerca. Storie di ricerca e di ricercatori.
Per Senti chi ricerca siamo con il professor Vincenzo Palermo, direttore del laboratorio di nanochimica presso l'Istituto di Sintesi Organica e Fotoreattività del CNR di Bologna e coordinatore del progetto Genius. Ciao Vincenzo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti quanti.
Bene, ti chiediamo subito una piccola presentazione del tuo lavoro, della tua attività di ricerca e di quello che, insomma, di cui ti occupi tutti i giorni.
Dunque, io sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del CNR, e quello che facciamo è cercare di prendere molecole varie e organizzarle assieme per creare dei nuovi materiali. Nuovi materiali che possono essere plastiche o polimeri per creare nuovi oggetti, oppure materiali fotovoltaici per generare energia, oppure materiali per elettronica, quindi per cercare di fare dispositivi che non si bastino sul silicio ma che abbiano delle nuove funzionalità.
Bene, e come coordinatore del progetto Genius, che è un progetto internazionale, se, intanto ci vuoi introdurre brevemente cos'è il progetto e quali sono anche le tue impressioni, le tue valutazioni che nascono da un confronto con la realtà italiana con quella internazionale?
Dunque, il progetto Genius è un progetto Marie Curie, è un'iniziativa della Comunità Europea che cerca di creare appunto una maggiore interazione tra le varie nazioni, formando al tempo stesso i ricercatori di domani. In particolare il progetto che io coordino è un progetto che coinvolge 8 partner con un budget all'incirca di 4 milioni di euro. Tutti questi partner ricevono un finanziamento dalla Comunità Europea per assumere studenti che siano stranieri, quindi come italiani noi dobbiamo prendere studenti stranieri oppure italiani che abbiano vissuto un periodo della loro vita all'estero, accoglierli nei nostri laboratori e farli collaborare tra di loro e chiaramente anche con noi per un obiettivo scientifico comune. In questo caso l'obiettivo scientifico è lo sviluppo di nuovi materiali a base di grafene.
E quali sono le tue impressioni rispetto alla realtà italiana, in particolare quella di Bologna, nel confronto invece con le altre università che ci hai elencato? È un confronto positivo, stimolante, ma o ritrovi anche comunque delle difficoltà, se ci sono, a diciamo rapportarsi a volte con loro?
Ti posso fare il solito discorso sulla scarsità di investimenti in Italia, che è una delle nazioni che investe meno in ricerca come percentuale del PIL. Poi ogni tanto appunto si parla di avere come obiettivo di aumentare questi investimenti. Quello che posso dire è che come italiani siamo competitivi, nonostante spesso abbiamo strumenti più vecchi degli altri, abbiamo meno persone, meno finanziamenti. Quello che magari spesso si dice di meno è che sentiamo molto anche la pesantezza burocratica e organizzativa, se vogliamo, di alcune cose italiane, e soprattutto la poca chiarezza di regole. Un ragazzo che adesso decida di dedicarsi alla ricerca, che abbia la passione per la ricerca e che quindi da grande voglia fare lo scienziato, ha proprio il problema di avere un'incertezza di regole. Abbiamo una marea di vari tipi di borse di studio, assegni con regole burocratiche, fiscali. Chi fa ricerca in Italia lo fa per passione, spesso con il rischio di non ricevere stipendi per vari mesi, se non anche per tempi più lunghi, e con l'incertezza di non sapere mai, diciamo, di che morte si andrà a finire, quindi che cosa si potrà ottenere alla fine.
Grazie per questa panoramica piuttosto chiara. In chiusura ti chiedo brevemente quali sono i tuoi sogni per il futuro e infine di introdurci la canzone che tu ci hai suggerito.
Facciamo un lavoro bellissimo in cui ogni giorno facciamo cose diverse e anche molto varie, si va quindi dal fare cose pratiche in laboratorio a ragionare su concetti matematici o fisici anche astratti, o anche avere nuove idee fantasiose. Quello che vorrei fare nel futuro, il sogno chiaramente è sempre quello di riuscire a scoprire qualcosa che sia davvero importante, che davvero abbia un impatto sulla vita delle persone e lo migliori in vari modi. Per quanto riguarda la canzone che ho scelto, è una canzone abbastanza particolare, una delle rare canzoni che magari non parla della solita storia d'amore, ma parla di uno scienziato, una canzone di De André che si chiama Il Chimico, e a parte diciamo che è bella per vari aspetti, però riflette un po' qualcosa che si nota lavorando in questo campo, che alla fine le molecole o le leggi della fisica o della chimica sono semplici, le molecole si comportano più o meno sempre allo stesso modo. La parte difficile del lavoro non è lavorare con le molecole, ma riuscire a collaborare, interagire, far lavorare assieme, coordinare l'attività di tante persone, che sappiamo le persone sono molto molto più complicate di qualsiasi tipo di molecola. Credo che questa canzone parli anche di questo, e ogni volta che la sento un po' mi commuove, un po' mi fa ridere anche per questa ragione.
Bene, noi ti ringraziamo e ci ascoltiamo Un Chimico di Fabrizio De André.
Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocano sul viso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore, che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire, soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico, e no, non mi volli sposare, non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore.
Senti chi ricerca. Storie di ricerca e di ricercatori. Un programma realizzato da Ustation e Raduni per Everyday Science. Notte dei ricercatori 2011, coordinata da Aster Bologna e promossa dalla Commissione Europea.